1912, Cleveland. Rose Schneiderman, leader femminista, durante un discorso davanti ad una platea di suffragette, pronuncia questa frase:
We want bread and roses too.
Vogliamo il pane, ma anche le rose. Bread and roses è diventato uno degli slogan più importanti della lotta per i diritti delle donne. CGL Toscana, Controradio e Controradio Club presentano Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi.
Benvenuti a tutte e a tutti gli ascoltatori di Controradio. Eccoci qua, terza puntata di Bread and Roses. Oggi vi racconteremo una storia molto particolare, la storia di Laura, una giovane donna appena laureata, tra l'altro con il massimo dei voti, vittima di discriminazione nell'accesso al lavoro. Accanto a me, come sempre, la mia compagna di viaggio. Ciao Marina.
Cara Daniela, intanto fammi ringraziare il pubblico di Controradio. Sappiamo che siete tante e tanti ad ascoltarci, questo ci fa veramente molto piacere. Oggi vi presenteremo una storia importante, perché viene ad intercettare un momento in cui la disparità di trattamento avviene con grande frequenza, ma che non viene quasi mai denunciata. Cioè, quando la domanda e l'offerta di lavoro si incontrano, il momento è estremamente delicato sotto il profilo della discriminazione.
La storia di Laura è un bellissimo caso giudiziario, anche questo finito con una causa vinta, che è anche un pregio, quello di dimostrare come sia importante fare rete. Ovvero, quando i diversi soggetti istituzionali e non comunicano e collaborano tra loro con professionalità, sensibilità, i risultati sono davvero eccellenti. Inizierei subito con la sua storia, come sempre liberamente ispirata a un fatto accaduto. La storia di Laura. AAA cercasi programmatore purché maschio. Brava dottoressa, è stata veramente brillante. 110 lode ai complimenti della commissione. Laura ha le lacrime agli occhi. Quante notti sui libri. Una laurea in ingegneria informatica nel tempo giusto non è cosa da poco, pensa. Mentre gli amici le piazzano in testa la corona di alloro e fanno esplodere quelle buffe bottiglie di champagne piene di coriandoli colorati. Il suo futuro oggi le sembra proprio così, in Technicolor, illuminato da fuochi artificiali. Laura è una ragazza vitale, organizzata. Depone gli allori in una scatola e comincia subito a cercare lavoro. Prepara il curriculum, la foto e il diploma. Mai perdere tempo, dice sempre a se stessa. Non ne fare tante copie, le dicono tutti. Hai letto l'ultimo report di Alma Laurea? Per i neoingegneri, dalla laurea all'occupazione non passa mai più di un mese. Le aziende li prenotano quando sono ancora studenti. Figurati te, con il massimo dei voti e la lode. Laura manda il curriculum ovunque, ma le risposte tardano a venire. Non se lo aspettava. Comincia allora a visionare gli annunci economici, le bacheche del lavoro temporaneo. Ma le settimane passano e nessuno la cerca. Si vede già all'estero, un cervello in fuga come tanti. Finalmente un giorno, sulla pagina economica di un quotidiano, trova quello che fa per lei. Azienda informatica cerca programmatore. Rivolgersi alla società di selezione Magic Work. Perfetto, ci siamo. Laura, in tailleur blu, si prepara al colloquio. La sede della Magic Work è piccola, ma con qualche pretesa. Divano di design, lampade moderne. All'ingresso c'è una grande scritta al neon. Le persone giuste al posto giusto. Incoraggiante. La accoglie una donna gentile, ma appena Laura fa riferimento all'inserzione per programmatore, la ferma subito. L'azienda cerca un programmatore uomo, non vogliono donne. È inutile che lasci la domanda, sarei costretta a cestinarla. Perché? Chiede Laura. Beh, hanno paura che sia un lavoro troppo pesante, fanno parecchie trasferte, un maschio è più adatto. Laura non sa se ridere o piangere. Ma com'è possibile? Un'azienda informatica si preoccupa se la dipendente va in giro da sola e che non si stanchi troppo a programmare software. Senza risposta, esce con il curriculum in mano. Una volta a casa però ci ripensa. Nel terzo millennio ci sono ancora i lavori da femmine e da maschi, dice alla sorella, che le suggerisce immediatamente di rivolgersi alla consigliera di parità. Le mandano una mail e la consigliera risponde, incontra Laura e porta con sé anche l'avvocata del lavoro. Laura racconta la sua storia e poi ascolta. Vede Laura, nell'accesso al lavoro, spiega l'avvocata, è sempre vietato discriminare per ragioni di sesso. Si può richiedere un uomo o una donna solo se il genere è essenziale per la natura del lavoro da svolgere. Ci sono pochi casi in cui si può fare, per esempio nei settori della moda, arte, spettacolo. È ovvio che se devi recitare Amleto e avere la barba, o se devi organizzare una sfilata di intimo femminile, hai il diritto di scegliere uomo o donna. Oppure se è un lavoro pesante, secondo le indicazioni dei contratti collettivi. Ma se cerchi un tecnico del suono, un fotografo, uno stilista, un ragioniere, un ingegnere, uno chef, anche se la lingua italiana purtroppo declina tutto al maschile, la richiesta deve essere rivolta a entrambi i sessi e la scelta deve essere legata solo alla valutazione delle competenze. Allontanare i candidati a causa del loro genere, delle loro convinzioni personali, religiose, politiche, sindacali o per l'età, l'handicap, la razza, la salute, non è solo una discriminazione, ma addirittura un reato. E ne rispondono sia il selezionatore che l'azienda committente. Laura, le norme in Italia ci sono, ma vengono ignorate. La scelta sulla base di requisiti discriminatori è considerata da tutti normale. Vince lo stereotipo, lavori rosa e lavori azzurri. Laura è sbalordita ed è sempre più decisa a sporgere denuncia. Ma come provare la condotta discriminatoria se il colloquio è avvenuto in assenza di testimoni? L'avvocata ha un'idea da iena. Proviamo a farci aiutare dalla stampa. Propone a Chiara, una giovane giornalista impegnata in inchieste sociali, di presentarsi al colloquio come ingegnera aspirante programmatrice, per vedere questa volta l'effetto che fa. Chiara accetta subito. Laura si cambia d'abito, raccoglie i capelli per essere meno riconoscibile e accompagna la giornalista. Entrano insieme nella sede della società e ricevono la stessa risposta. Abbiamo un mandato ben preciso dall'azienda. Niente donne, solo maschi. Ecco fatto, prova raggiunta. La giornalista allora si qualifica. Cerca di approfondire le ragioni di tale discriminazione. Beh, le donne, anche se sono brave, appena hanno il posto fisso restano subito incinte. Meglio prevenire, meglio uomini. Mi capisce, no? No, non capiamo. Laura è pronta a reagire. Claudia è pronta a scrivere il suo articolo. Verrà pubblicato il giorno dopo. La storia di Laura piace al caporedattore, che non si fa intimidire dalla telefonata della titolare della Magic Work. State attenti a cosa pubblicate. Ah sì? Bene. Allora metto il caso in locandina e sulla pagina nazionale. È una bomba. L'articolo titola «Se sei donna non ti voglio». Laura si sente già in parte risarcita, ma è decisa ad andare fino in fondo e la denuncia va avanti. Con l'avvocata e la consigliera di parità prepara l'esposto. L'avvocata è convinta che ci siano molte altre discriminazioni che nessuno ha mai denunciato. Gli strumenti ci sono, usiamoli, ora. La denuncia arriva rapidamente sul tavolo del procuratore della Repubblica. Prima di fare il PM, il magistrato è stato per anni alla sezione lavoro del Tribunale, è competente e sensibile alla materia di reati contro i lavoratori. Manda velocemente la sua task force alla Magic Work, composta da ispettori del lavoro e agenti di polizia giudiziaria. Sanno cosa cercare. Perquisiscono, sequestrano fascicoli. Sono decine e decine gli incarichi da parte di aziende con contenuti esplicitamente discriminatori. E non solo per sesso. Cercasi portiere uomo, ragioniere donna, geometra uomo, cameriera italiana, addetta alle vendite donna, pizzaiolo italiano, segretaria bella presenza, allegare foto figura intera. I reati sono tutti lì, nero su bianco. Decine di aziende che nella selezione del personale hanno adottato e fatto adottare criteri discriminatori. A danno di donne, sì, ma anche di uomini. Sono 17 i casi conclamati di discriminazione individuati dal pubblico ministero. Si chiede così al giudice l'emissione di decreti penali di condanna. Le aziende sanzionate pagano, in silenzio, senza opporsi. Per loro finisce lì. Ma la Magic Work, composta da tutte donne, non vuole pagare. Sono convinte di avere diritto di scegliere liberamente gli aspiranti lavoratori per assecondare le richieste delle aziende. Donne contro donne. Inizia il processo penale vero e proprio. Laura, con l'assistenza dell'avvocata, si costituisce parte civile e per la prima volta in Italia anche la consigliera di parità si costituisce parte civile. Lo fa in nome di tutte le donne e chiede il risarcimento del danno morale. La storia di Laura è il primo caso di class action per discriminazione sessuale in un processo penale in Italia. Vengono sentiti testimoni. Laura, parte offesa, chiara la giornalista, l'ispettore del lavoro e il poliziotto. La responsabilità penale dell'azienda è lampante. Il giudice emette una condanna per reato di discriminazione nell'accesso al lavoro. È un caso che fa notizia, rimbalza su tutti i giornali. La pena è leggera, è vero, ma costituisce un precedente importante. Per cambiare la cultura, la strada è lunga. Dobbiamo cominciare a reagire, a non accettare in silenzio che il mondo sia fatto di lavori rosa e di lavori celesti, come se fosse una cosa naturale, dice Laura. Laura ha portato avanti una battaglia importante e ha vinto. Oggi ha tanti progetti, finire il dottorato, avere un bambino e quando la collaborazione con l'università sarà finita, chissà, fondare uno studio associato di consulenza informatica con gli amici dell'università. Tante donne, forse qualche uomo. Scherzo. Per me la quota azzurra ci vuole. O no? Questa è una storia necessaria e illuminante. Laura ha vissuto una discriminazione molto diffusa, però drammaticamente accettata, come se pensassimo sempre che non si possono denunciare queste cose. Nel terzo millennio ci troviamo ancora di fronte ad offerte di lavoro rivolte a soli uomini o sole donne, rosa e celeste, per attività nelle quali l'appartenenza di genere è del tutto irrilevante. Che ci dici, Marina?
È vero, Daniela, siamo in un paese nel quale la cultura della parità dei generi non è ancora sufficientemente diffusa e che vede prevalere ancora tanti stereotipi di genere. Proprio per questo, fin dagli anni 70, per la precisione con una legge del 77, era stato introdotto un vero e proprio divieto di discriminazione di genere nell'accesso al lavoro, in tutte le sue forme, attraverso la selezione, gli annunci economici, la formazione, l'orientamento, addirittura facendo riferimento allo stato matrimoniale o di gravidanza. Proprio perché il momento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro è particolarmente delicato sotto il profilo della discriminazione.
Ma oggi cosa succede se un'azienda cerca un uomo o una donna anche se il sesso non c'entra niente, è irrilevante?
Prima, come nel caso di Laura che abbiamo raccontato, questa condotta era qualificata reato, quindi considerata particolarmente grave. Dal 2016 purtroppo è stata depenalizzata e punita con una semplice sanzione amministrativa, anche se relativamente seria, da 5.000 a 10.000 euro, quindi appesantita dal punto di vista economico, ma meno grave sotto il profilo della considerazione sociale. Siamo forse tornati indietro?
Speriamo di no. Bene, prima di salutarci però, anche oggi noi lanciamo la nostra importante petizione.
La CGIL Toscana e il Centro Antiviolenza Luna di Lucca promuovono una petizione a tutela della riservatezza delle donne vittime di violenza domestica e sul lavoro. Oggi la legge consente alle lavoratrici dipendenti che hanno subito violenza di genere di usufruire di 3 mesi di congedo retribuito, ma chiede anche di dettagliarne le ragioni. Non va bene. La riservatezza in questi casi è fondamentale. Deve essere sufficiente esibire un codice INPS, così come per qualsiasi malattia. Una modifica semplice ma importante a tutela delle donne. Insieme a Tutta Contro Radio siamo tra le prime firmatarie, ma abbiamo bisogno di voi.
We want bread and roses too.
CGIL Toscana, Contro Radio e Contro Radio Club hanno presentato Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi. Riascolta il podcast su www.controradio.it.
Sono Paolo Endel e ho deciso di sottoscrivere la petizione promossa dalla CGIL Toscana che si propone di tutelare sul luogo di lavoro la riservatezza delle donne vittime di abusi e di violenza. Gli abusi fisici e sessuali colpiscono nel mondo oltre il 35% delle donne e nel 30% dei casi ad infliggere questa violenza non è un estraneo, è una di famiglia, insomma, una persona fidata, molto fidata. Ogni giorno sentiamo di violenze e di crimini contro le donne. Nei casi di violenza è necessario garantire alle vittime una completa e totale riservatezza, per questo ho deciso di sottoscrivere questa petizione. Grazie.